should rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. 15:02 di martedì 24 dicembre 2024. Avete capito bene, è la vigilia di Natale. Diretta con voi, Riccardo Cotumaccio. Di fronte a me c'è lei, Chicchi Dipa.
Ultima puntata dell'anno oggi per la giusta frequenza. Buon pomeriggio Riccardo, buon Natale, buona vigilia a tutti voi che siete all'ascolto. Mi sembra di essere tornata indietro nel tempo. Non lo so, ti vedo più giovane con questo capello lungo. Siamo solo noi due.
Ricordo un po' il 2020, 2020 vibes.
No, io non c'ero qui durante il Covid.
È vero. Io sì,
trasmettevo da casa, però sì, eravamo più giovani, eravamo solo noi due. Caro il mio Cotumaccio, come stai? Sei pronto ad abbuffarti?
Me la cavo, dai. Sto arrivando serenamente a questa vigilia, a questo cenone.
Speravo.
Guarda, sai che ce ne sono un po' deluso, perché speravo di vedere dal vivo l'apertura della Porta Santa di San Pietro.
Ma?
Però tramite le mie amicizie alla fine è fallito il piano.
Cioè, che è successo?
Dovevo andarci inizialmente, sì. Avevo l'ingresso garantito, sì. Per un evento storico.
Certo, in qualità di influencer, immagino.
No, ma in qualità di amante dell'arte.
Ah, okay.
E di amante del Vaticano, ero un passo, sì, dall'entrare. E invece poi hanno cambiato la burocrazia che gestisce. Me la sono presa in Berta, come si dice qua a Roma.
Si dice così a Roma, vedi, non lo sapevo.
Sono tristissimo.
Vabbè, ma dai, ci sarà tempo, dobbiamo farlo il giubileo, eh.
Ma guarda, io so che aprono tante porte sante di ogni basilica.
Per
quindi,
fare il giubileo ti devi anche confessare prima, sei pronto?
Oh mamma mia, come
da quanto tempo è che non fai una confessione?
Dalla crisi.
Dalla cresima,
sì.
Correva l'anno?
2006.
Sì. Vabbè, è giunto il momento. Bisogna prima confessarsi e poi credo fare attraversare. Credo basti una porta. Però noi se le famo tutte e quattro.
Io vorrei farmi.
Che dici?
Avrei voluto assistere molto volentieri all'apertura della Porta Santa di San Pietro.
Questa è andata, è inutile. Cioè, rassegnati. Non...
Poi vorrei andare alla mia basilica. San Giovanni, il Laterano vorrei, però vabbè, vediamo se c'è modo.
L'unico cantiere.
Ma tuo padre
ancora
ha delle conoscenze, non può.
No, non ha conoscenze mio padre, che c'entra mio padre?
Solo lo stadio le ha. Non le ha al di fuori dello stadio, non le ha. Stefano Di Paola, no, che è un'istituzione, no, a Roma, e comandano.
Cioè, non è perché ti trova il biglietto allo stadio, vuol dire che ti apre la Porta Santa.
A Roma,
capisci?
Comandano i medici. E quindi tuo padre, qualche amico ce l'avrà da qualche parte.
Vero.
Invece, dai, il tuo Natale, dai.
Allora, stasera in realtà è un po' una disdetta. Io sono abituata al cenone, in tanti, numerosi. Invece quest'anno saremo in tre, io, mia madre e mio padre. Cioè, veramente, ma funziona così quando uno pian piano.
Sì, dov'è tua sorella, scusami?
Mia sorella è dalla famiglia del padre di lui.
Questa è uno spartiacque che prima o poi ogni famiglia deve affrontare.
È questo che accade a un certo punto. Noi invece domani verrà tutta la famiglia della mamma di Alessandro, del compagno di mia sorella, da me.
Marito,
scusate.
Oh mamma mia. Duro attacco a carocci, no. Vogliamo abbracciare, dai. Bello il clima del Natale, dai, l'atmosfera del Natale, si può fare, dai, si può
fare. Vabbè, non mi hai raccontato niente.
Poi banalmente
questa Porta Santa non l'aprirai.
Banalmente i miei oggi,
tuoi,
sì, i miei
tuoi.
Domani, tante quelle famiglie proprio chiuse.
Comunque
sia, chiuse,
ti posso dire una cosa, cioè, sì, prendila meglio. Sì. Ti vedo, mamma mia, una tristezza.
Ma
Riccardo,
sono felicissimo, ho fatto i regali con largo anticipo, sono arrivato preparatissimo.
A me naturalmente nulla.
Nulla di niente. Veramente te la sei presa in Berta anche tu. Allora, l'ho fatto a mio fratello, ai miei e basta.
Vabbè.
Spending review.
E la tua donna?
Donna, non so se c'è ancora. No, non se lo merita.
Comunque
non
potevi riciclare a me in quel caso. Vabbè, comunque vabbè.
Hai ragione, effettivamente. Perché tu subentri, quindi tu sei il piano B.
No, io sono la terza migliore amica.
È vero. Nella graduatoria.
Scritto tutto insieme.
Tutto insieme, terza migliore amica. E chissà,
eccomi,
che gennaio
qua
ci aspetta, che chi diba, ci toglieremo qualche soddisfazione.
Ma hai dato buca.
Sì, effettivamente.
No, perché questo
per lavoro.
I nostri ascoltatori partecipi.
Per lavoro, però.
Ma mi hai dato buca ufficialmente?
99%.
Abbiamo provato a organizzare un weekend sulla neve, la seconda volta che mi dà buca.
Ma ci rifaremo, però, te lo prometto.
No, ti voglio più sentire.
Promessa. Cara Chicchi Dipa, adesso però è tempo della giusta frequenza. I don't
Oddio. Va bene, la nostra recita di Natale sembra, caro.
Siamo pronti, guarda, siamo pronti. Tu chi fai? La Madonna?
Potrei.
Io Giuseppe, bene,
tu dove fa?
Io Giuseppe, beh, e il bambino strano. Lo fa il figlio di Francescona e signor Darione.
Daniele.
Lo
che salutiamo
loro.
E abbracciamo.
Sì, il primo Natale con Daniele per loro.
Sì, dovevamo vederci oggi, non siamo riuscite, no, ma riuscirò prima o poi e li salutiamo e li abbracciamo. Oggi, anziché giusta notizia, è la giusta notizia dell'anno. Ci proviamo, vediamo cosa esce fuori. Allora, qui ti voglio, caro il mio Cotumaccio. Ieri abbiamo fatto uomo e donna dell'anno. Tommaso ha iniziato in modo pessimo nominando Biden come uomo dell'anno.
Ma come si fa a dire Biden?
Scusate, Trump come
Trump
uomo dell'anno.
Trump si può dire, purtroppo.
Ma
quindi direi, guarda, più che Trump, Musk.
Sì, anche lui ha inserito Musk, vabbè.
Vabbè, ho capito, al di fuori dei giudizi politici.
Ma perché uomo dell'anno? Cosa ha fatto per essere uomo dell'anno?
Beh, ha semplicemente sostenuto l'attuale presidente dell'America.
Ma non è che esiste solo l'America in questo mondo. Cioè, sì, cioè, vabbè, sono state elette, ma manco è entrato in carica. Quell'altro sì, l'ha appoggiato, ma non è che è stato eletto. Io non capisco.
Il mio uomo dell'anno è Massimo Ciccozzi, epidemiologo del campus biomedico di Tor Vergata, perché fa un lavoro Il mio uomo dell'anno è Massimo Ciccozzi. Epidemiologo di primo spessore, vanto nazionale, internazionale.
Ci sta ascoltando almeno?
Non credo. Vabbè, che vuoi? Qual è il tuo uomo dell'anno, scusami?
Sinner, va bene?
Antipaticone, dai.
Ma quanti antipaticone? Ho affrontato questa conversazione per 4 giorni in vacanza con mio zio, mio cugino, delle idee bigotte dell'Ottocento. Per cui se uno è nato in Trentino è austriaco automaticamente.
Peggio, tedesco.
Sì.
No, è italiano, adesso scherziamo, però.
E non è manco antipatico. Va bene, andiamo alla giusta notizia dell'anno. Allora te ne propongo 3,
vai,
caro Cotumaccio, ma puoi naturalmente ampliare e cercare la tua giusta notizia. Allora, il 2024 è stato l'anno della liberazione di Julian Assange.
Esatto.
Questa, secondo me, può essere la giusta notizia del 2024 anche per te. Lo sappiamo, il cofondatore di WikiLeaks era in carcere in Inghilterra da 5 anni, dopo i 7 trascorsi nell'ambasciata dell'Ecuador nel Regno Unito, dove si era rifugiato dalle accuse di violenza sessuale ricevute in Svezia. Si è dichiarato colpevole di un reato per non essere estradato negli Stati Uniti e dal 24 giugno di quest'anno è tornato in Australia con la moglie, quindi definitivamente libero. Questa è una giusta notizia per chi crede sicuramente nella libertà di informazione e di espressione. Abbiamo inserito una per quanto riguarda l'ambiente, ogni tanto qualche sforzo e qualche buona notizia c'è, in particolare abbiamo inserito quella che riguarda l'assemblea plenaria della COP29 di Baku, parliamo di fine novembre, quindi pochissimi giorni, settimane fa. La COP29 ha approvato il nuovo obiettivo di finanza climatica dell'accordo di Parigi, quindi dopo 2 settimane di negoziati è passata l'intesa sull'aumento degli aiuti climatici ai paesi in via di sviluppo. Dai 100 miliardi di dollari all'anno attuali si arriverà gradualmente a 300 miliardi all'anno nel 2035. Baku è stato approvato anche il mercato internazionale del carbonio, che permetterà agli stati di investire in progetti di decarbonizzazione all'estero. Poi la giusta notizia, io non potevo non metterla, di Yannick Sinner, numero 1 al mondo, una bella notizia, una giusta notizia di questo 2024, per gli amanti dello sport sicuramente sarà ricordato per questo. La tua?
La mia notizia dell'anno?
Giusta notizia dell'anno.
La mia giusta notizia dell'anno? La mia giusta notizia dell'anno? No, dai, è indubbiamente Sinner che stravince tutto a livello sportivo, dai.
Ma come? Quel tedesco antipatico?
No, scherzi a parte. È il comandante dello sport nazionale in questo momento, è il gigante del nostro paese a livello sportivo, quindi va eletto lui uomo copertina dell'anno, sicuramente, senza ombra di dubbio.
È stato un anno anche all'insegna della musica. Ogni martedì e ogni giovedì approfondiamo la finestra della musica indie, lo facciamo grazie al nostro Luca Lovisetto dalla redazione di Bologna, quindi anche oggi non poteva mancare in questa vigilia di Natale il suo consueto approfondimento sulla musica indie. Ce l'abbiamo?
Indie. Indie Break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena internazionale. Uscirà a gennaio del 2025 in Italia per Lucky Red Emilia Perez, il nuovo film di Jacques Audiard che è stato presentato a Cannes a maggio scorso con un'ovazione di ben 9 minuti, un film che ha ricevuto grandi lodi da parte di critica e pubblico. La protagonista Carla Sofia Gascon, accompagnata da Zoe Saldana e niente poco di meno che Selena Gomez, che la fa da padrone nella colonna sonora di questo musical, che è stata composta da Clément Ducol, mentre i brani del film sono stati scritti dalla cantante Camille. Ducol, Camille e il regista Jacques Audiard ne hanno scritti i testi. La critica ha lodato lo stile del film. Emilia Perez è il musical del contemporaneo, scrive Theo Yusifan su Cinefax, perfetto per il mondo post pandemico senza fiducia nel futuro, mentre la webzine italiana Sentieri Selvaggi scrive il regista francese ridisegna gli lineamenti del suo cinema e riarticola le dinamiche del musical piegandole alle logiche del thriller. Originariamente il film era stato concepito come un'opera lirica in quattro atti e poi è stato trasformato in un vero e proprio musical. La trama è piuttosto peculiare: un boss dei cartelli della droga messicani che decide di inscenare la propria morte per fare un cambio di genere, una transizione verso la donna che ha sempre voluto essere, ovvero proprio la bella Emilia Perez. Ora però andiamo ad ascoltarci un brano della ricca colonna sonora che è già disponibile negli store digitali anche in Italia. Questa è Mi Camino, Selena Gomez.
Si me pego en la barranca, es mi barranca, si me doblo de dolor, es mi dolor, si me mando al séptimo cielo, es mi cielo, si me equivoco de camino igual. Cuando salgo mucho de fiesta, cuando me porto como una perra, cuando soy la señora perfecta, cuando digo sí.
cuando me porto como una perra.
Da Emilia Perez in uscita i primi di gennaio in Italia per Lucky Red, questa era Selena Gomez, una delle protagoniste del film di Jacques Audiard con Mi Camino. Oggi però è la vigilia di Natale e non possiamo esimerci da fare gli auguri di buon 45esimo compleanno a uno dei più grandi classici del Natale in musica. Stiamo parlando di Wonderful Christmas Time, che usciva proprio quest'oggi nel 1979 in Italia. In Inghilterra è stato pubblicato il 16 novembre, quindi un mesetto prima, dalla Columbia Parlophone, un brano prodotto dallo stesso McCartney, che registrò da solo a casa sua durante le sessioni per il progetto solista McCartney 2. Anche se i membri di Wings non suonano nell'incisione, parvero ugualmente nel video musicale promozionale della canzone. Un brano che maliato ed è stato di grande vicinanza e affetto per tante generazioni di fan di McCartney e in generale per i fan della musica, in quanto questo brano poi si è imposto come uno dei tanti classici natalizi. È stato omaggiato poi da tantissimi artisti con cover come John Spencer, Martin Sheen, Tom McRae, la stessa Irene Grandi in Italia nel suo Canzoni per Natale. Andiamo ad ascoltarci però la versione originale pubblicata proprio nel 1979, McCartney con Wonderful Christmas Time.
The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. We're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The word is out about the town, so lift the glass, don't look down. Simply having a wonderful Christmas time. We're simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. They practiced all year long. Ding dong, 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 ding dong. The party's on, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. We're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Thank you.
mood is right, the spirit's up, we're here tonight.
Con la meravigliosa Wonderful Christmas Time di Paul McCartney 1979 vi facciamo gli auguri di un buon Natale da Luca Lovisetto, un augurio di serene feste, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
It's all cold down along the beach. Winds whipping down the boardwalk.
Hey, Ben! Hey, Ben! You guys know what time of year it is? What time?
What?
What? Oh, Christmas time. You guys all been good and practicing real hard. Yeah. Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring your new saxophone ready. Everybody out there been good or what? Oh, that's not many of you guys in trouble out here.
And you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Che bello spirito natalizio con questo mio babbo Natale che ho da far di fronte. Quando sarai anziano e sarai tutto bianco, sarai un perfetto babbo Natale.
Te lo farò con grande piacere, con grande piacere.
Ogni tanto ti capita di farlo per i bambini?
Non mi è mai capitato, mai.
Io ti sfrutterei, sappi. Comunque oggi è anche il momento della giusta informazione con il professor Leonardo Durante, Global Teacher Prize Top 50. Combattiamo la disinformazione e le fake news in ambito scientifico. Questa è la sua intervista al professor Enrico Alleva, etologo di fama mondiale.
Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Tendenze X.
Io sono molto il professore Enrico Alleva. Il professor Enrico Alleva è un notissimo etologo italiano. Professore, lei ha un curriculum veramente gigante e farei sicuramente qualche difetto a dire che ha conseguito un premio piuttosto che un altro. Ha collaborato con veramente decine di scienziati. Io sono molto molto felice di averla qua con noi. Grazie, professore.
Grazie a voi. Io ho avuto la fortuna incontrare, quando avevo sia 9-10 anni, Rita Levi-Montalcini. Io a quei tempi diciamo che aiutavo uccelli feriti a essere riabilitati e non c'era ancora la LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli. Anzi, tra i miei, chi si loda si imbroga, meriti c'è anche il centro LIPU al Bioparco di Roma. Fece fare Lener con Chicco Testa negli anni, inizio anni, no, metà anni 90, e quindi un mio nibbio, che è un rapace diurno di notevole dimensioni, si fermò sul terrazzo di questa elegante signora. Ci mettemmo a parlare accanditamente, io sostenni una specie di dialogo scientifico, addirittura vedevo questa sua curiosità nei confronti del cervello e del comportamento, e disse: signora, guardi qui vicino a casa sua, che poi era vicino a casa mia, perché questo erano tre isolati, questi, io tenevo questi uccelli semiliberi che se ne andavano a spasso, e quindi lei era incuriosita, le dissi: guardi qui vicino c'è se lei ha queste curiosità, qui vicino a casa nostra c'è la casa, c'è la biblioteca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è tutto gratuito, signora, se lei si vuole informare. Lei già era professore ordinario negli Stati Uniti, peraltro di zoologia, materia che non ha mai frequentato, perché lei si occupava di cervello, di sistema nervoso e organizzazione e dei neuroni, e quindi quello certamente è stato un aiuto. Però forse il maggiore aiuto è stato il fatto che, dato che mio padre da medico andava ogni tanto per i casi particolari alla biblioteca del CNR, e poi andavo con lui, e poi una cosa importante, nella mia famiglia non si è mai risparmiato sui libri, ecco, quindi io avevo una cifra annuale, nemmeno tanto alta, con il quale potevo comprare libri, e io compravo libri scientifici. Mi ricordo che giravo in autobus per varie librerie, ai tempi c'era Rizzoli eccetera, e facevo tutta una lista di libri, perché poi dovevano rientrare dentro una certa cifra, e quindi così. Però sono i libri che ancora guardo con grande affetto, peraltro per quello che riguarda l'etologia degli animali erano tutti libri tradotti soprattutto libri degli Stati Uniti, quindi io sapevo tutto di uccelli e insetti che non esistevano in Europa, perché mi sono formato su questo tipo di libri. Però va bene così. Però quello che vorrei dire è che io ho avuto queste e altre, come dire, curiosità dei miei genitori. La mia maestra all'elementare mi faceva tenere le serpenti sotto spirito nella sua armadiglietto di classe, eccetera. Quindi avevo questa curiosità. Però la curiosità naturalistica può essere qualcosa che tanti ragazzi hanno, anzi si dice che si passa in una fase di filia, lo scrive Edward O. Wilson, di biofilia. A un certo punto i bambini hanno questa curiosità quando sistematizzano il mondo, e qualcuno, diceva il mio maestro Giuseppe Montaletti, poi continua anche da grande con queste curiosità, eccetera. Però quello che volevo dire è che quello che mi spaventa, soprattutto per i tanti ragazzi che negli anni sono venuti qui a chiacchierare con me, è l'idea che uno, per avere un successo in qualsiasi settore, debba essere divorato da una passione, eccetera. In realtà, come dice la Costituzione, come viene detto anche al momento del matrimonio, l'impegno dei genitori e della società è di andare incontro alle inclinazioni dei ragazzi. Quindi un'inclinazione ce l'abbiamo tutti, nessuno è parallelo perfettamente. E la scuola, insieme alla famiglia, e sempre più quando cresce il ragazzo con le proprie curiosità, deve aiutare, può fare assaggiare quali sono le proprie inclinazioni. Io mi sono divertito molto, tuttora mi vedete, sono istituto scuola di sanità, e cioè anche la parte formazione, ho insegnato, diciamo, la grande, perché nella tradizione dei ricercatori c'è un po' snobbare l'insegnamento, che poi è anche un errore, perché bisogna fare ricerca, stare tutto il giorno nel laboratorio, e quindi così. Però la curiosità per il mondo della scienza, la curiosità, io vorrei parlare a nome non solo della biologia o dell'etologia, ma anche della matematica, della fisica, della geologia.
Siamo qua per questo, professore.
Scienze naturali. Queste curiosità sono curiosità che possono anche essere nutrite oggi c'è molta offerta di parchi naturali, di musei, di iniziative, di ricercatori, quindi in realtà gli open day delle università, le università noi abbiamo avuto un crollo della natalità, quindi le università sono un po' a caccia di studenti, quindi spesso hanno una grande voglia di attirare, e credo che invece da parte dei ragazzi si tira ad arrivare al giorno della maturità e poi si vedrà. Devo dire che nei paesi dove io l'ho vissuto e lavorato, negli Stati Uniti, in altri anche paesi, dove lo studio della scuola secondaria superiore dura solo 4 anni, come un po' sta cominciando in Italia, cosa che a me poi non è che mi convinca fino in fondo. Generalmente non pochi studenti si prendono un anno di orientamento in cui magari ragionano, viaggiano, si incuriosiscono, eccetera. Certo, è un po' un lusso, poi spesso gli studenti negli Stati Uniti lavorano già quando sono ragazzi, quindi si mettono da parte un piccolo gruzzolo e poi sono spendono questo. Comunque oggi l'offerta c'è.
E noi siamo qua appunto per orientare, carissimo professore, perché lei appunto ha tantissimi anni di esperienza alle spalle, tantissimi progetti, tantissime collaborazioni, e io le volevo chiedere qual è stato il momento più gratificante per la sua carriera, e qual è stata quindi la scoperta, l'esperimento che l'ha particolarmente sorpreso e emozionato.
Beh, allora, certamente il periodo del premio Nobel per la Montalcini abbiamo fatto delle cose che io non avevo capito che erano così importanti. Perché questi esperimenti sull'aggressività dei topi? L'unica cosa che mi colpiva è che questi esperimenti venivano immediatamente replicati da altri laboratori molto importanti in giro per il mondo. Io dicevo, ma questi non hanno proprio niente di meglio da fare che vedere se è veramente vero quello che stiamo facendo. C'era questo straordinario collaboratore di vita, Luigi Avoi, con cui abbiamo lavorato per tanti anni insieme. E lì invece stava succedendo qualcosa che poi retrospettivamente, come dire, ho capito. Personalmente devo dire che alcune cose che ho scritto a 30 anni, 28-30 anni, ho avuto anche un premio all'Accademia di Lincea per quello, sono a rileggere le cose forse più vivaci. Poi io mi sento una persona che ha coltivato il metodo, e nel comportamento riuscire a dare un metodo, perché il comportamento, se sbatti una porta l'animale si ferma, e quindi non è come misurare quanto pesa un osso, è una cosa molto sofisticata, molto complicata, eccetera. Quindi credo di aver anche insegnato un metodo, e un metodo che tenesse conto della specie, perché qualche volta, per esempio, nel grande settore biomedico che si occupa di comportamento animale, dei modelli animali di Alzheimer, di Parkinson, di demenza, di malattia psichiatrica, eccetera, c'è tutto un mondo che pensa che un topo o un ratto sia come un paziente con la pelliccia, non si rende conto che in realtà ci sono differenze legate alla specie, eccetera, quindi spesso si possono ottenere dei risultati, vuol dire, falsati, se ci si mette in un'ottica eccessivamente antropocentrica. Devo dire che quella parte dell'etologia è una parte che certamente ha una sua richiesta sul mercato, come ce l'ha anche la parte sui cani e sui gatti, ma su quello esiste ed è cresciuta anche un'etologia veterinaria, per cui soprattutto alcune vedo che molte donne sono diciamo, incuriosite da questo tipo di carriera e anche hanno loro, come dire, successo. E ci vuole curiosità. Poi lei ha avuto la gentilezza di parlare delle cose che io ho ricevuto, ho fatto una cosa sola nella vita, almeno qualcosa diciamo che ha dato.
Con gara successo, mi
permetta, ci sono gli anni. Ci sono gli anni duri, gli anni bui, e i periodi in cui l'Italia avere fondi sono pochi, è molto difficile. Ci sono le offerte dall'estero, io ci sono stato ma non ci sono rimasto. stavo a Stanford in California, Edimburgo, Scozia, Seattle, e ho avuto offerte anche da Harvard, eccetera. Io ho sempre avuto un'idea un po' contadina di avere un mio posto, un mio laboratorio, un mio campicello, dove con un gruppo di allievi che devo dire in parte sono anche finiti all'estero, qualcuno sta anche ritornando, e poi sono un po' sparsi per il centro Italia, anche il nord, e quindi si guarda così. E l'etologia certamente attira. E poi una parte di persone riescono anche a coltivarla facendo l'insegnamento, e questo è quello che ho visto molto anche nel, per esempio in Scozia o nel Regno Unito. Ci sono persone che magari sono grandi esperti di ragni o di comportamento di una certa specie di uccelli o di alcuni minerali, e che poi magari fanno un mestiere come un insegnante che ti lascia anche un po' di spazio in un passato, cose. Poi
lei ha detto delle cose estremamente interessanti, almeno per quanto mi riguarda, in particolare sul coinvolgimento appunto di questi studenti e studentesse, e so anche, fra l'altro, mi credo di non sbagliare, che anche è membro di un progetto dell'UNESCO for Women in Science. Ma qual è il modo per poter incoraggiare queste studentesse, questi giovani studenti, affinché intraprendano uno studio sull'etologia, uno studio simile al suo?
Beh, insomma, in generale i settori scientifici, sì. Mi aveva chiesto prima qual è stato il momento forse più inaspettato, e quando prima dei 50 anni sono stato eletto all'Accademia dei Lincei. È tuttora che sembrerebbe un trastullo per anziani, in realtà è un posto molto vivace e con molti rapporti con i giovani e anche per l'aggiornamento degli insegnanti. Io credo che ci siano degli stereotipi per i quali magari alcuni tipi di materie non sono perseguite, però nel caso della biologia non è il caso della biologia. E forse nemmeno delle scienze naturali, perché la componente femminile è tradizionalmente molto forte, forse anche perché c'è un'idea che un mestiere di insegnante, almeno in passato, potesse essere più compatibile con un ruolo femminile di antico conio, insomma, dovrebbe esserci più parità anche nella gestione dei carichi familiari. E altre materie, io vedo che ci sono delle fisiche che sono bravissime, ma quello di chi ho paura, qualche volta, se dovessi dare un segnale agli studenti, ho visto che per alcuni mestieri c'è una specie di scetticismo familiare, cioè no, ma poi sei precario a vita, fai la festa. Adesso io non vorrei fare il cattivo maestro che dice ah è tutto facile, non è vero, eccetera, però qualche volta se l'Italia ha bisogno di talenti scientifici. Quindi io ho visto una ragazza che era nata per fare la fisica, il nonno ingegnere l'ha obbligata a fare ingegneria, ora per carità, perché poi dopo, quindi alcune di queste materie di base, se uno ha una curiosità e anche la voglia di sfidarsi. Per me una cosa importante è stata la possibilità di lavorare e di avere rapporti quotidiani con l'estero. Io mi sono sentito membro di una comunità davvero internazionale. Io credo che non spaventi, ragazzi, poi per la mia generazione non c'era l'Erasmus, non c'era l'Europa, eccetera. Però questo fatto di aver assaggiato il sistema di lavoro, il sistema di vita degli Stati Uniti, della California, poi per la mia generazione la California era grande.
Sì, California.
Prima in California. E quindi per me, per altri, era scelto senza difficoltà. Poi invece la Scozia e anche il sistema di Cambridge, quindi anche la parte inglese, ma soprattutto essere parte e aver vissuto mi ha dato qualcosa, un po' me lo aspettavo, ma non fino al punto questo. Ora per la mia generazione in queste borse Women in Science, che sono per ricercatrici sotto i 35 anni di età, c'è un vedo che però in realtà ci si muove di più, ecco, si va all'estero. Quello che mi colpisce è che spesso sono periodi brevi per acquisire una tecnica. Io mi sono ho avuto la possibilità di fare veramente delle esperienze in vita con delle amicizie, con cioè, poi forse la globalizzazione negli anni 80-90 non era così forte, quindi il fatto per esempio che io abbia vissuto 3-4 anni con il Bancomat, poi sono tornato in Italia e non c'era il Bancomat, è stato per me un trauma, ma questo senza dubbio adesso tutto è più veloce, però credo che tuttora queste esperienze all'estero siano estremamente arricchenti, non solo sul piano linguistico ma sul piano esistenziale.
Concordo, infatti anch'io spesso con i miei studenti propongo loro delle mete in Europa, stiamo facendo anche dei progetti Erasmus nonostante loro non siano all'università, proprio per cercare di fare in modo che questi ragazzi si sentano parte di un sistema molto più grande che quella della scuola italiana. Professore, io starei ore ad ascoltarla, ma
l'ultima cosa, un ultimo messaggio in bottiglia: la tesi di laurea, anche la tesina della triennale, è molto importante, quindi sceglietela presto, sceglietela senza fretta e siate disposti a perderci tempo.
Grazie di questo consiglio e grazie di essere intervenuto in questo podcast. Speriamo di orientare quanti più giovani possibili. Io sono veramente onorato e felice di averla sentita, professore, quindi la ringrazio di tutto cuore.
Grazie a voi e buona fortuna a questi bravissimi ragazzi italiani che generalmente parlo come docente, sono pieni, sono originali e molto vivaci. Arrivederci.
Questa
ancora, arrivederci.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Partenza nel vento, senza guardare indietro. Tornanza nei sogni di chi resta sperando. Resta anche il cuore diviso tra due mondi, viaggio di chi parte tra mare e stelle. A parole nostre cogliamo il cammino.
A parole nostre il programma podcast è realizzato dagli studenti e dalle studentesse del liceo Spaventa di Città Sant'Angelo in Abruzzo, della redazione del giornale scolastico L'Angolino. Attraverso le interviste e le parole di ragazzi e ragazze, i redattori e le redattrici approfondiscono i temi civici in pubblicazione nelle edizioni del giornale scolastico. Per la prima puntata le parole chiave sono partenza, restanza, tornanza, lanciando l'edizione tematica dell'Angolino dedicata alla giornata internazionale dei migranti in pubblicazione il 18 dicembre dal titolo Voltati, questo è il loro podcast.
A parole nostre, podcast scritto e realizzato dalla redazione dell'Angolino, il giornale dell'Istituto Omnicomprensivo di Città Sant'Angelo. Il programma è dedicato alle parole chiave per leggere la realtà con la voce dei giovani e delle giovani. Noi siamo Filippo,
Asia,
Dani,
Greta,
Michelangelo
e Emanuele.
E le parole di questa puntata sono
partenza,
restanza,
tornanza.
E a cosa vi fanno pensare?
C'è chi parte,
c'è chi resta,
c'è chi torna.
Questo è l'universo dei vecchi e dei nuovi migranti che noi cercheremo di raccontare sempre e comunque a parole nostre.
Abbiamo intervistato un campione di liceali di Città Sant'Angelo chiedendo loro partenza, restanza o tornanza. La risposta più gettonata è tornanza.
Ma che vuol dire?
Vuol dire che più di 4 ragazzi o ragazze su 10 ha intenzione di andare a studiare fuori per poi tornare in Abruzzo.
E gli altri?
Più di 3 su 10 ha intenzione di andare via e non tornare più. Gli altri non hanno intenzione di lasciare l'Abruzzo. Qualcuno magari vorrà andare fuori, ma direttamente a scopo lavorativo.
lontananza nei sogni di chi resta sperando. Resta anche il cuore diviso tra due mondi, viaggio di chi parte tra mare e stelle. A parole nostre cogliamo il cammino tra speranza e lacrime.
Tornanza. In particolare, il 45% degli intervistati o delle intervistate dichiara di voler andare a studiare fuori, in un'altra città d'Italia o all'estero, ma di voler poi tornare in Abruzzo. Sentiamo la loro voce.
Partenza, restanza, tornanza.
Allora, io penso che bisogna trovare il giusto equilibrio tra la partenza e la restanza. Partenza in quanto bisogna comunque esplorare diversi punti di vista, diverse ideologie, in modo da confrontarsi anche con il mondo esterno, però allo stesso tempo, una volta maturato un determinato pensiero, bisogna tornare nella propria patria, nella propria terra, dove si possa proprio distribuire questo pensiero, condividerlo e renderlo concreto.
Grazie. Partenza, restanza, tornanza?
Tornanza, perché mi piacerebbe scoprire nuove culture e nuovi mondi anche dopo la scuola, quindi nel prossimo futuro, ma mi piacerebbe anche tornare, quindi a casa.
Grazie.
Partenza, restanza o tornanza?
Tornanza, perché è bello fare l'esperienza, però anche tornare nel luogo di nascita, insomma, dove si hanno tutti i ricordi.
Partenza, restanza o tornanza?
Buongiorno, allora per me è tornanza. Tornanza perché vorrei tanto studiare fuori, vorrei tanto comunque vivere diverse esperienze all'estero, però allo stesso tempo vorrei tornare qui perché comunque c'è la mia famiglia, ci sono i miei amici, quindi non vorrei del tutto abbandonare questo posto, quindi tornanza.
Va bene, grazie.
Grazie.
Partenza nel vento senza guardare indietro.
Partenza. Il 33% degli intervistati o delle intervistate dichiara invece di voler andare a studiare fuori e non pensa di tornare più nella sua terra. Sentiamo cosa hanno da dire.
Partenza, restanza, tornanza?
Io scelgo partenza perché voglio andare a Firenze a studiare moda e poi più in là magari andare a lavorare all'estero.
Partenza, restanza o tornanza?
Partenza.
Perché?
Perché penso che fuori dall'Abruzzo ci siano più opportunità e magari è anche sbagliato stare rinchiuso nella propria terra.
Ok, per diciamo scuola o lavoro?
Per lavoro.
Ok, grazie. Partenza, restanza o tornanza?
Partenza.
Perché?
Perché penso che fuori dall'Abruzzo ci siano più opportunità di carriera.
Va bene. Grazie. E per studio o per lavoro?
Per studio inizialmente, si spera per lavoro in futuro.
Va bene, grazie. Partenza, restanza o tornanza?
Partenza, perché penso che fuori dall'Abruzzo ci sia più possibilità, anche magari per uno studio all'estero, specialmente per nel cosa io vorrei studiare, credo ci sia molta più disponibilità, molta più possibilità di lavoro, ecco, quindi sono dell'idea che fuori dall'Abruzzo abbia un successo nel futuro, ecco.
Va bene, grazie. Partenza, restanza o tornanza?
Allora, diciamo partenza, anche se non vorrei andare diciamo all'estero, rimanere sempre in Italia, però andare diciamo a studiare a Roma. Penso alla Sapienza perché vorrei fare fisica e perché comunque vorrei vedere una realtà un po' più grande rispetto a quella dell'Abruzzo, di Città Sant'Angelo, abituarmi a vivere in una città un po' più grande e niente, penso che sia comunque un'esperienza da fare perché comunque fa parte della crescita, no? Cambiare clima, cambiare persone, cambiare un po' tutto.
Restanza di chi non ha mai lasciato.
Restanza, l'11% non vuole proprio andarsene a casa. Sentiamo cosa ne pensano.
Partenza, tornanza o restanza?
Restanza.
Perché?
Perché personalmente penso che cioè, non ho il bisogno di allontanarmi visto che ho tutto qui vicino casa, quindi a posto.
Restare per un po', ma c'è anche chi ha intenzione di studiare in università abruzzese senza rinunciare al sogno di andare a lavorare all'estero dopo che ha finito gli studi. Sentiamo il loro punto di vista.
Partenza, restanza o tornanza?
Restanza per quanto riguarda l'università, rimanere qui in Abruzzo, perché comunque le università in Abruzzo sono molto buone. Poi ho i miei amici, anche per quanto riguarda la questione economica. In futuro, dopo aver preso quindi una laurea, spostarmi magari all'estero per avere quindi maggiore opportunità di lavoro, e dopo qualche anno all'estero magari ritornare in Italia.
Abbiamo intervistato anche i più piccoli di scuola secondaria di primo grado. Ecco qualcuna delle voci raccolte.
Partenza, tornanza o restanza?
Partenza.
Perché?
Perché secondo me è fondamentale nella vita anche fare esperienze al di fuori della tua casa e di essere coraggioso, perché spesso non ci si muove per paura di non avere un progetto o un futuro al di fuori della tua zona comfort.
Va bene, grazie. Partenza, restanza o tornanza?
Tornanza.
Perché?
Perché magari mi per visitare altri paesi e dopo però tornare qui in Italia perché ci sono nato.
Va bene, grazie.
Questa tematica vi ha incuriosito? Per immergersi nelle storie di vita, le redattrici e i redattori dell'Angolino hanno incontrato testimoni e raccolto esperienze attraverso interviste speciali che possono essere lette nell'edizione in uscita il 18 dicembre, Giornata Internazionale dei Migranti, dal titolo Voltati. Diamo la parola alla redazione dell'Angolino.
Prestanza di chi non ha mai lasciato strade polverose, memoria e fatica, un solo cielo ci unisce senza confini.
Restanza. Restare in Ucraina nonostante la guerra. Il racconto degli operatori umanitari dell'Associazione Mediterranea.
Sono Arianna e abbiamo intervistato Benedetta Lapenna, Vincenzo Stuppia e Luigi Maria Barbella, operatori umanitari in missione a Leopoli. Sono andati in missione grazie a Mediterranea, che si occupa di fornire aiuti umanitari in quei territori in cui i diritti umani non sono garantiti. Hanno durante l'intervista approfondito anche il tema della distanza in Ucraina, il coraggio di rimanere in un territorio incerto, l'amore per la propria patria, per la propria cultura, per la propria famiglia, perché alla fine l'identità personale è strettamente connessa con l'identità locale, l'identità culturale del collettivo a cui si appartiene. Loro in particolar modo hanno parlato di Leopoli, dove sono andati, e hanno approfondito per quanto riguarda il campo profughi di Leopoli. Lì sono ospitati all'incirca 1000 persone, di cui approssimativamente 250 bambini, e sono costretti a vivere in delle casette che però non sono adeguatamente vivibili, sono dei casotti di plastica e metallo, molto piccoli e standard, e non vanno a rispondere a quelle che sono le esigenze specifiche, quella è un'esistenza, non è una vita realmente considerabile tale. E nonostante questo però ci sono persone che sono rimaste, persone che magari non hanno più la casa, che però hanno il coraggio di rimanere, hanno più che il coraggio forse la forza, la determinazione e la speranza che le cose possano migliorare.
Tornati con cicatrici e sorrisi timidini.
Tornanza, storie di migranti italiani di ritorno, l'intervista a un uomo nato in Svizzera e tornato in Italia.
Sono Alessia Pavone e ho intervistato mio padre, Fabrizio Pavone. Papà nacque a Basilea da genitori emigrati da piccoli paesi abruzzesi, spinti dalla speranza di un futuro migliore. A Basilea la vita era diversa. I miei nonni lavoravano a tempo pieno e mio padre trascorreva le giornate tra scuola, dopo scuola e qualche ora passata a giocare con i bambini del quartiere. La lingua era un muro che cercava invano di scalare. A casa con i suoi genitori parlava solo italiano e fuori invece si confrontava con il tedesco e il dialetto basilese, e ricorda ancora la fatica a pronunciare le parole lunghe e le difficoltà a leggere i testi scolastici. I suoi genitori lo ascoltavano con ammirazione, ma non potevano aiutarlo a migliorare la sua pronuncia. Quando mio padre raggiunse l'età adulta, decisero di tornare in Italia e notarono subito le differenze fra i due paesi. In Svizzera loro si adattarono in un contesto diverso, ma il loro cuore rimase sempre lì, nella loro terra di origine.
Strade polverose, memoria e fatica, un solo cielo ci unisce, unisce senza confini.
Partenza. C'è chi, lasciando la propria terra, ha trovato un riscatto. È la storia di successo di un campione dello sport.
Ciao a tutti, sono Filippo Camplese e ho intervistato un ex calciatore del Pescara, David Boggi Natale, che mi ha raccontato di come all'età di 15 anni e mezzo ha lasciato Dakar in Senegal, la propria città natale, per partire verso l'Italia, intraprendendo un viaggio privo di certezze, ma ricco di sogni e speranze, che lo ha portato ad affrontare numerose insidie e ostacoli. Tutto questo per cercare di raggiungere quello che è sempre stato il suo più grande obiettivo, ovvero dare una mano alla sua famiglia attraverso lo sport.
E si raccontano storie e volti che non dimenticheremo mai. A parole nostre cogliamo il cammino, la speranza e lacrime, la storia scriviamo, mani tese e voci alte nel buio. A parole nostre il futuro abbracciamo, abbracciamo.
Partenza o tornanza, non si sa il destino di migranti e rifugiati accolti in Italia. Resteranno o torneranno nel loro paese?
Siamo Alexia Preda
e Nicole Cordoma ed abbiamo intervistato Antonio Tiberio e Daniele Licheri, presidente e operatore dell'Arci di Pescara.
L'Arci è un'associazione che promuove lo sviluppo sociale e culturale già dagli anni del dopoguerra e allo stesso tempo si occupa delle nuove frontiere umanitarie, cioè dell'accoglienza di migranti e rifugiati.
Ci hanno spiegato anche il valore dell'accoglienza e ci hanno raccontato le storie di donne e uomini che cercano la salvezza attraverso un'integrazione possibile in un altro paese, anche nel nostro paese. Ma tanti altri sono i contributi e le interviste che si possono leggere sull'angolino, dalla street artist Alice Pasquini a Medici Senza Frontiere, da missionari a testimoni Caritas ai nostri coetanei e redattori dell'angolino che per un anno stanno studiando negli USA, come Gaia Reggimenti, e in Lettonia, come Lorenzo Di Pasquale.
Bravi, molto fieri noi, sì, molto assolutamente fieri, sì. Sì, sono gli studenti e studentesse dell'Angolino, che è il giornale scolastico della scuola Spaventa di Città Sant'Angelo in Abruzzo. Abbiamo fatto con loro un laboratorio di podcast e adesso insomma volano per la loro strada e noi siamo orgogliosi di potergli dare voce. La giusta frequenza è anche questo, la voce dei giovani per un mondo più giusto, e oggi è l'ultima puntata dell'anno.
È vero, questo va detto assolutamente, quindi l'appuntamento con la giusta frequenza è al 2025, sempre con la classica formazione Chiara Di Paolo e Riccardo Cotomaccio, ma con il sostegno di Tommasone Di Pierro, che con noi si alterna in conduzione. Chiara, tanti auguri ancora di Buon Natale e tanti auguri ai nostri ascoltatori di Buon Natale e Buon Anno Nuovo.
Buon Natale a te Riccardo e a tutti voi che ci avete ascoltato tutto questo lungo anno, grazie di cuore, buone feste,
ciao.
Yeah, you better watch out, you better not cry, you better